Devo innanzitutto ringraziare Giorgio Piacentini e tutti voi che siete per avermi invitato qui. Devo in qualche modo rimproverare me stesso di aver accettato, perché esaminando, preparandomi a questo nostro incontro, perché la mia non sarà certamente vuole essere una lezione, ma solo l'introduzione di qualche riflessione, mi sono reso conto quanto uno non valuti le conseguenze di certe obbligazioni che assume nei confronti degli amici. E quindi io mi raccomando, ma in modo sentito, alla vostra benevolenza, perché quello che dico sia considerato così nella umiltà delle considerazioni che una persona è in grado di fare, anche se lavora in un certo settore, su una materia così complicata e su un tema così difficile come quello che mi è stato assegnato. E il problema della violenza, il tema esatto, io mi sono lasciato un po' sul violenza e non violenza nella gestione delle risorse economiche, io l'ho voluto prendere un po' alla lontana, perché ritengo, considerato le persone che sono presenti, che appunto Giorgio mi ha in parte illustrato, e l'ho voluto prendere un po' alla lontana perché è da lontano che l'accusa di violenza nel settore finanziario è presente nella nostra cultura. E preparando questo tema, proprio domenica, mentre stavo riordinando un po' le idee, sulla pagina di Economia e Finanza di Repubblica è uscito un articolo in cui, solo brevemente, gli industriali veneziani dicono alle banche, qua ci sono le virgolette, quindi cito quello che dice questo signore Ivano Beggio, che è presidente dell'industria di Venezia: ci state strozzando per arricchirvi. E poi la polemica che c'è in questi giorni su tutti i giornali sull'atteggiamento e il comportamento delle banche nei confronti del sistema industriale, nei confronti delle imprese produttive, e anche la polemica che da parte politica viene fatta nei confronti delle banche. E per aggiungere un pizzico di vanità a quello che ha già dato ampiamente Giorgio nell'illustrare brevemente il mio curriculum, io adesso sono anche implicato direttamente in una banca e in qualità di presidente di una piccolissima cassa di risparmio, e quindi il tema mi tocca in un modo ancora più diretto, e quindi mi sono dovuto sforzare di riuscire a capire io stesso che cosa potesse significare questo attacco che le banche stanno facendo al sistema industriale, questo strozzinaggio, ci state strozzando, perché poi strozzare, strozzinaggio sono tutti sinonimi, la radice è sempre la stessa. E vi ho detto che mi sembra che vada, il tema però risalga molto lontano nella storia della nostra cultura. Mi pare di poter affermare che risale quantomeno nella cultura del nostro mondo occidentale cristiano al Vangelo di Luca, dove nel versetto 6:32, che purtroppo cito nella versione italiana, ma dopo ridirò nella versione latina della Vulgata di San Gerolamo, è detto, come voi ricorderete, ma è bene sempre citarle, 6:34, e se voi prestate denaro soltanto a quelli dai quali sperate di riaverne, Dio come potrà essere contento di voi? Anche quelli che non pensano a Dio concedono prestiti ai loro amici per riceverne altrettanto. E da questo versetto, che poi si mette in un contesto in cui più avanti, sempre Luca, 19:12, mi sono segnato, adesso bisogna trovarlo. Quando vi ricordate, vi potete ricordare anche su una cultura superficiale, quando c'è la parabola delle mine, no? Quando il Signore dà il denaro ai servi e uno lo nasconde nel fazzoletto e dice: tu l'avresti potuto anche dare, perché non hai depositato il mio denaro alla banca al mio ritorno, io l'avrei ritirato con gli interessi. Quindi in quella cultura era noto l'interesse, quindi era ben presente la possibilità di dare a prestito con interesse. E Luca invece, quando fa questo sermone all'inizio, quando parla dagli insegnamenti, comincia Gesù a dare gli insegnamenti, dice: ma voi dovete, dice, se voi prestate denaro soltanto a quelli ai quali sperate di averne, Dio come potrà essere contento di voi? Ecco, il latino è, Luca infatti dice, il latino, e poi prosegue, dice: voi invece amate anche i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare di riceverne in cambio. Ecco, il latino è: mutuum date nil in desperantes, cioè date a mutuo senza sperare nulla da questo mutuo. Questa è la tradizione che si è sviluppata: senza sperare nulla di più di ciò che avete dato. C'è una versione più forte, una lettura più forte di questo passo evangelico, che però nella cultura tradizionale cattolica non si è mai affermata, che era addirittura: non dovete richiedere più nulla.
La gratuità, insomma.
E quindi nemmeno il capitale, non solo l'interesse. Questo era una lettura però molto radicale, che evidentemente neppure la Chiesa, gli apostoli successivamente, si sono sentiti di poter sostenere, di poter portare avanti. Ma certamente è invece stato portato avanti quella lettura, diciamo, meno forte, ma pur sempre difficile da seguire, di dare a prestito senza dovere richiedere l'interesse. E quindi risale, come dicevo, nei secoli, ormai possiamo dirlo nei secoli, questa condanna storica, ormai possiamo dire, dell'interesse, come una condanna storica del richiedere indietro, nel senso che si è dato, questa era la cultura dell'epoca, il più disponibile. Però dobbiamo tenere presente che cosa era quell'ambiente, come è nato, come va inquadrato quel precetto, e dobbiamo tenere presente quindi che quello si riferisce a un sistema di produzione tipico, che era quello agricolo di quell'epoca. Certamente il riferimento era al sovrappiù che derivava dal ricco proprietario terriero, che aveva una garanzia di reddito datogli dalla proprietà e un accumulo di disponibilità eccedenti, del quale poteva dare il di più, e quindi poteva anche non chiedere quantomeno l'interesse. E questa condanna dell'interesse, che poi è la condanna dell'usura, perché l'usura in senso latino significa qualunque incremento che il capitale subisca in conseguenza del passaggio di mano. Mentre noi oggi intendiamo l'usura quel tasso di interesse elevato al di sopra di quello che è corrente nel mercato, che possa essere comunque accettabile dalla controparte, nel senso letterale l'usura è proprio l'interesse stesso, cioè l'interesse che viene pagato su una somma data a prestito. E ovviamente, come dicevo, questo, cioè ovviamente non è ovvietà, però bisogna comprenderlo, bisogna spiegarlo, questo condanna dell'usura, questa condanna dell'interesse, era una condanna che si inquadrava, come dicevo, in questo mondo economico che c'era, che si è protratto fino all'inizio del Medioevo, insomma quasi in tutto il Medioevo, in cui una società agricola statica, in cui il prestito era praticamente un prestito fatto al consumo, cioè a colui che aveva bisogno per sopravvivere e quindi per richiedere a lui del denaro, non solo il denaro indietro, ma anche appunto l'usura, l'interesse, diventava qualche cosa di particolarmente gravoso, perché quella persona avrebbe dovuto lavorare e dare qualche cosa in più rispetto a quello che aveva ricevuto e che aveva consumato. In una società dunque in cui il denaro non circolava, non c'era circolazione di denaro, ma era unicamente o prevalentemente mezzo per acquistare beni di consumo. Ora, la cosa interessante è che c'è stato proprio sul piano giuridico uno sforzo nell'età di mezzo per riuscire a liberarsi da questa condanna delle usure nel prestito, che ha impegnato le più grandi menti giuridiche, da Bartolo ad Acciato e tanti altri. Vorrei citare per tutti questo bellissimo libro di Umberto Santarelli, La categoria dei contratti irregolari, che è un libro di storia del diritto, proprio sull'evoluzione proprio sullo sforzo che i giuristi hanno fatto nell'età di mezzo per riuscire a superare questa condanna delle usure. In relazione a cosa? In relazione a un mondo che cambiava, un mondo nel quale il denaro non veniva più dato per il consumo, ma veniva dato al mercator, ai mercatores, per sviluppare la loro attività, in cui il denaro circolava, in cui quindi il denaro assumeva una funzione completamente diversa, il capitale. E infatti troviamo una sentenza, una glossa di Andrea Alciato, che ricordo visse dal 1492 al 1550, che dice: odie contractus mubi non adeo frequens est, qui a propter prohibition musurarum pauci mutuant. Dice: oggi non si fa più ricorso al contratto di mutuo perché, proprio per la proibizione delle usure, pochi prendono a mutuo. Che cosa fecero i giuristi nell'età di mezzo, i grandi giuristi dell'età di mezzo, i glossatori? Svilupparono una figura molto vicino al mutuo, con però un nome in iuris completamente diverso, che è il deposito irregolare, che è il deposito che noi normalmente facciamo, che è la stessa figura giuridica che disciplina il nostro deposito presso il banchiere, nel quale si aveva un trasferimento della proprietà della cosa, del denaro dato, con l'obbligo di restituzione del tantundem, comprensivo quindi anche dell'interesse. Tutto basato però, che cosa? Non sulla disciplina antica del mutuo, del denaro che creava di per sé, che creava l'obbligazione di restituzione, ma su un deposito, su un contratto che esso stesso disciplinava questa fattispecie, completamente nuovo, per liberarsi proprio dal legame che c'era tra il divieto delle usure e il mutuo, così come figurava nel versetto evangelico di Luca che prima ho citato, che ho ricordato. Proprio fu inventato il deposito, proprio veramente inventato il deposito irregolare, per superare questo divieto dell'usura e quindi rendere possibile un'onerosità a carico del depositario e a vantaggio del depositante. era la volontà delle parti che distingueva, e a questo guardavano i glossatori, che distingueva il mutuo dal deposito irregolare. E la ragione, diciamo, metagiuridica dell'emersione del deposito irregolare è da, appunto, come dicevo, da ricercare nell'affermarsi e nello svilupparsi in una società di mercanti e quindi nella conseguente necessità di storicizzare l'antico divieto delle usure, cioè per riuscire a vivere con un mondo nuovo e mantenere questa antica tradizione del divieto delle usure. E nasceva appunto questa necessità di creare un contratto che non fosse il mutuo, ma di enucleare una fattispecie contrattuale che avesse nella stessa sua tipicità sociale, cioè nel modo con cui la società apprezzava i rapporti e li tipizzava, una sua propria autonomia rispetto al mutuo, appunto, come dicevo, il deposito irregolare. Il quanto si avvertiva che mutuare del denaro a chi ne ha bisogno è cosa completamente diversa dal mettere a disposizione di un imprenditore i capitali di rischio. Questo è stato il grande passaggio storico che nell'età medievale, che nell'età di mezzo, è stato fatto dai giuristi e soprattutto dalle scuole giuridiche europee, ma quella italiana in modo particolare. E quindi al rapporto obbligatorio del mutuo, il rapporto obbligatorio che nasce attraverso il contratto di deposito nasce dal contratto voluto dalle parti. Perché era, diciamo, legittimata la richiesta di un interesse, cioè di una fruttuosità del capitale dato al commerciante? Perché nel caso del mercante che diveniva mutuatario, lui prendeva il denaro nella previsione di realizzare un profitto e quindi nella necessità di disporne per realizzare il profitto, cioè questo interesse si sviluppava, diventava qualcosa di collegato e concatenato con la partecipazione in un certo senso al rischio dell'impresa, perché poi se l'impresa andava male uno perdeva non solo gli interessi ma anche la sorte, perché questo era. E in questo contesto operativo diventava un patto iniquo quello che escludesse la possibilità di avere un interesse. E perché si consentiva la possibilità altrui di amministrare per conseguire un profitto, appunto, dicevo, correndo nel rischio, e però conseguentemente si voleva che venisse remunerato chi dava il denaro il mutuante con una parte del profitto conseguito, in un certo senso avendo ambedue cooperato alla produzione del lucro. E tanto era, diciamo, ormai anche agli inizi del 300 questa realtà dell'interesse che quando si coopera ad un risultato profittevole è equo richiederlo a colui a cui si è dato il denaro, che mi sono ritrovato, che avevo messo da parte, mi ha fatto molto piacere, un articolo di Carlo Maria Cipolla in questo libro, che avevo messo in questo libro dell'85, figuratevi, in cui racconta, perché risulta da un protocollo di notarile di certo Ser Lapo di Gianni di Ricevuto, è tuttora conservato presso l'archivio di Stato di Firenze, in cui Giotto stesso dava a prestito, dava, oggi diremo in una forma di leasing, un telaio a un tessitore che ne aveva bisogno, chiedendogli chiedendogli una remunerazione che, facendo i calcoli, era particolarmente elevata. Addirittura il calcolo che ha fatto questo Cipolla è che avesse chiesto un interesse pari al 120% del valore del bene del capitale locato, che veniva identificato come valore perché serviva appunto per, in un certo senso, per l'assicurazione, cioè per il caso di danno, di furto, di incendio del locatario, no? E questo per dimostrare che anche un pittore che ha dipinto così profondamente San Francesco come Giotto, e quindi che possiamo pensare che avesse, ecco, era un po' esoso, però non possiamo pensare che fosse una persona così completamente aliena da un ambiente culturale, da una certa cultura, eppure riteneva legittimo che al tessitore che gli si era bloccato il telaio potesse prestargli quello che lui si era comprato per fare proprio questo mestiere, darlo a prestito e conseguire un interesse. Ecco, quindi, dicevo, il divieto delle usure viene superato dai giuristi attraverso la costruzione di questi nuovi contratti, i contratti irregolari, questo contratto irregolare, e dalla società, dagli operatori economici, individuando una serie di fattispecie di rapporti economici, come quello abbiamo detto, che sostanzialmente come del leasing che abbiamo ricordato che riguardava Giotto, e nel quale si permetteva che si conseguisse un interesse come correlato al profitto conseguito dalla persona a cui il capitale veniva conferito. Non dico prestato, ma sostanzialmente un prestito, perché il prestato può far ricordare il mutuo, cerco di usare una terminologia diversa, ma sostanzialmente è solo la volontà che è cambiata, ma la fattispecie reale era sempre la stessa, era un modo di prestare denaro, solo configurandolo in maniera diversa per poter superare questo divieto storico e dare ai commercianti la possibilità di avere quei mezzi che servivano loro per sviluppare la loro attività e trarre quei profitti che poi hanno arricchito le nostre città, perché Firenze, la bellezza di Firenze deriva proprio dalla ricchezza dei traffici che si sono compiuti proprio grazie a queste forme, a questi espedienti. E quindi lo sviluppo dei commerci ha portato a questa affermazione, in un certo senso legittimazione dell'interesse legato, come dicevo, al profitto dell'imprenditore e quindi all'affermazione dell'imprenditore commerciante e poi dell'imprenditore produttore con la rivoluzione industriale. Con la rivoluzione industriale il discorso si fa un po' più complicato, perché è più complicata stessa la struttura di questo mondo economico industriale, e qui in effetti ci cominciamo ad avere una variazione, cioè cominciamo ad avere un approccio diverso, perché abbiamo dei pensatori, degli economisti, ecco adesso qui su questo piano nuovo un po' meno bene, degli economisti quali hanno dato in parte un'analisi come quella che io ho sviluppato finora, e in parte un'analisi differente, ma vediamo, perché c'erano poi sottese delle impostazioni ideologiche diverse. Il problema del profitto e del rapporto tra capitale finanziario e capitale industriale lo troviamo trattato in un modo approfondito in Schumpeter, un grande economista che tutti conoscete, quindi che io non devo nemmeno illustrare. E Schumpeter proprio riconosce l'importanza e legittima la categoria economica dell'interesse come una categoria economica permanente in un sistema capitalistico solo se può attingere al profitto, cioè in quanto proprio connesso al profitto, come si è sviluppato poi a partire dalla fine del Medioevo. E cito la mia citazione, è una citazione di seconda mano, perché l'ho preso dal libro tratto da Fausto Vicarelli, che si intitola Capitale industriale e capitale finanziario, il caso italiano. E Schumpeter dice: l'interesse è come un'imposta sull'utile dell'imprenditore. Una frase molto molto acuta, che è molto importante, che poi vedremo è stata deformata in un'altra, viene deformata in un altro approccio, e che fa capire questa relazione tra il mondo finanziario, cioè tra la richiesta dell'interesse e il conseguimento di un'attività, lo svolgimento di un'attività profittevole. E per Schumpeter il profitto è un fenomeno, come dicevo, è un fenomeno essenzialmente, cioè legato allo sviluppo. E quindi lui ne trae la conclusione che l'interesse può persistere in un'economia capitalistica solo se l'economia si sviluppa. E anche qui cito, sono frasi di Schumpeter: solo nel processo di sviluppo si può ricavare un prezzo maggiore per il prodotto. Se con una nuova combinazione di forze produttive acquistate con certe unità di moneta viene a portare sul mercato un prodotto di valore maggiore, posso effettivamente ricavare di più, giacché i prezzi dei mezzi produttivi furono stabiliti rispetto alle precedenti applicazioni e non rispetto all'ultima. Qui dunque il possesso di una somma è il mezzo di procurarsene una maggiore. Per questo, nella vita degli affari, una somma attuale viene regolarmente e sistematicamente valutata più di una futura. E in questo sta la spiegazione dell'interesse. Nello sviluppo, il dare e il prendere a prestito è parte essenziale del processo economico. E qui finisco la citazione. Lo stesso Schumpeter riconosce che, che l'interesse produttivo esiste intanto in quanto esiste il profitto. Il profitto è una categoria economica che è connessa, strettamente correlata, alla quella che Schumpeter mette in luce, la insostituibile funzione dell'imprenditore nello sviluppo economico. E dà ragione della importanza fondamentale e della utilità dell'attività svolta dal banchiere, in quanto è indirizzata a una scelta che rende possibile l'introduzione di innovazioni e quindi all'ulteriore sviluppo economico. E trae anche questa conseguenza che se l'interesse ha un connotato produttivo in un sistema economico in sviluppo, poiché è presente anche in un sistema economico che non si sviluppa, allora l'interesse pagato sul credito non produttivo, cioè sul credito per un'attività che non realizza profitti, è destinato a mettere in crisi il sistema. Ecco, qui si comincia a comprendere, e come poi un'altra analisi, vedremo in che modo questa analisi viene sviluppata, si comincia a comprendere una critica all'interesse, in un certo senso la sua percezione come un fatto violento, nel momento in cui questo si applica, e si applica fuori delle misure consentite, cioè da quelli che sono i riferimenti economici vigenti in quel momento, se esso si applica, come dicevo, ad una attività in un'economia stazionaria, un'attività stazionaria. E questo diventa un elemento di critica. Una posizione invece che prende le mosse dalla stessa impostazione di Schumpeter, ma che vede in una relazione molto più dialettica tra capitale finanziario e capitale industriale, la troviamo in un altro grande, sicuramente importante pensatore, appunto anche esso degli inizi di questo secolo, Hilferding, e lui mette in particolare luce il rapporto dialettico che esiste tra credito bancario e capitale industriale. Però l'approccio di Hilferding non è incentrato sullo sviluppo economico come ebbe l'analisi dello sviluppo economico in Schumpeter, ma soprattutto un'analisi, infatti il suo libro si chiama Il capitale finanziario, e sull'analisi della natura dei legami di reciproca dipendenza tra banca e industria che la destinazione del credito viene a determinare. E egli introduce una differenza e vede questa differenza e il diverso rapporto che si crea tra banca e industria a seconda che il capitale monetario che è raccolto dal banchiere sia erogato come credito commerciale o come finanziamento del capitale industriale. Nel finanziamento del capitale industriale nasce un rapporto tra banca e industria nel quale la banca è in genere più forte, questo secondo l'analisi di Hilferding. Nel rapporto che ne nasce, dice Hilferding, la banca è in genere la più forte, quest'ultima dispone sempre di liquido pronto a trasformarsi in capitale monetario, l'impresa invece dipende dalla possibilità di trasformare le merci in denaro. Ecco quindi nell'analisi di Hilferding soprattutto messa in luce la contrapposizione tra il capitale industriale, non la correlazione come prima in Schumpeter tra capitale finanziario e capitale industriale, ma la contrapposizione tra capitale industriale e capitale finanziario. Secondo Hilferding esiste una tendenza di fondo del sistema capitalistico, e forse non, anzi sicuramente non l'ho detto, ma probabilmente è noto a tutti, Hilferding è uno studioso di orientamento marxista e quindi la sua è un'analisi marxiana al rapporto tra capitale finanziario e capitale industriale. E secondo Hilferding, dicevo, esiste una tendenza di fondo nel sistema capitalistico che porta il sistema bancario ad assumere un ruolo centrale di forza nel finanziamento dello sviluppo industriale. Questa è l'analisi che Hilferding ha compiuto e che, diciamo, storicamente spiegava, e per chi conosce mediamente la storia del nostro paese, con le crisi che ci sono state, ma anche quelle internazionali, con le crisi del 1906 prima, poi con quella della prima guerra mondiale, poi con quella del 22, poi con quella degli anni 30, si rende conto che questa analisi serviva in qualche modo a spiegare quello che è successo e quello che si è verificato anche nel nostro paese in questi periodi. Però, come diceva Gramsci di Benedetto Croce, non c'è solo Croce, ma ci sono anche i nipotini di Benedetto Croce. E i nipotini di Hilferding hanno sviluppato un'analisi molto più forte, molto più hanno dialetticizzato l'analisi dialettica di Hilferding e hanno visto non un rapporto dialettico ma una contrapposizione addirittura tra capitale finanziario e capitale industriale e quindi tra interesse e profitto, perché il reddito del capitale industriale è il profitto. E addirittura vedendo nel capitale finanziario lo strumento e il per raggiungere dei guadagni in conto capitale con operazioni speculative che nulla hanno a che fare con l'attività industriale. E quindi una contrapposizione, dicevo, tra interesse e profitto, e quindi l'interesse visto non solo, come ho ricordato, diceva Schumpeter, come un'imposta sul profitto industriale, ma addirittura come freno allo sviluppo industriale. E fino a sostenere che il tasso di interesse non dipende dal valore di equilibrio che si determinano sul mercato, ma dai rapporti di forza col capitale industriale, che è sostanzialmente, facendo la vittima, la tesi che oggi sostiene la Confindustria, che però insomma sarebbe tutta da dimostrare. E introducendo in questo modo una valenza nel ragionamento che non è solo economica ma anche morale, cioè il problema, questo problema del rapporto tra tasso di interesse e tra interesse e profitto si arricchisce di una serie, arricchisce o indebolisce probabilmente, intellettualmente, di una serie di connotazioni di carattere morale. Perché si sostiene più alto è il tasso di interesse, più si rallenta lo sviluppo e più si avvantaggia la classe dei detentori di capitale. E la classe dei detentori di capitale viene considerata una classe sterile dei proprietari, quindi recuperando una concettologia che non vede chi presta il denaro come colui che partecipa al rischio dell'impresa, ma come un possidente che ha delle disponibilità, in un certo senso con una regressione, a me pare, storica, delle disponibilità di cui se ne può sostanzialmente privare, e vede solo nella classe degli imprenditori la classe produttiva. Giungendo a affermazioni che noi troviamo oggi correnti e che sono quelle che poi ci fanno sempre pensare appunto al carattere violento del mondo finanziario, che il finanziere, il banchiere specula e non produce, che spera di ottenere guadagni in conto capitale, che non programma in conto capitale e in operazioni a breve termine, che non programma con un'ottica di lungo periodo e che guadagna non perché ha prodotto qualche cosa o ha partecipato alla produzione di qualche cosa, ma perché c'è qualcun altro che perde. Perché non solo quel qualcun altro è meno bravo, ma forse, spesso si dice, non ha le stesse informazioni. Questo è la concettologia corrente, a mio avviso, moralistica sulla violenza del capitale finanziario. Perché il banchiere, il finanziere è un individualista, si contrappone ad altre persone in modo individualistico e non rispetta regole morali perché è uno speculatore in base a notizie riservate. Ecco, questa è il modo di sviluppare il ragionamento di Hilferding da parte di quelli che io definirei i suoi nipotini. Ma perché nipotini? Se l'ho detto, bisogna pure che giustifichi. Perché in questo caso, mentre in Hilferding c'è un'analisi marxiana rigorosa, qui l'analisi marxiana si mischia, anzi meglio diciamo si combina con un moralismo cattolico intriso di socialità e di solidarismo. La contrapposizione di forze in un processo dialettico, qual è quella che descrive Hilferding, si trasforma invece in una sopraffazione del cattivo sul buono, assolutamente chiaramente identificato il cattivo nel mondo finanziario, nell'interesse, nel banchiere, e il buono nell'imprenditore produttore capitalista. Per questo nella nostra cultura a lungo tempo è tuttora, diciamo, ma adesso è regressiva, si è affermata una, non tanto solo un'ideologia, ma anche una prassi che ha avuto i suoi contenuti politici e legislativi, che si illudeva di attenuare e risolvere il conflitto dialettico tra interesse e profitto. E dove, in che cosa si è concretata? Proprio per mostrarvi l'inconcludenza di questa impostazione. Nel credito agevolato. Noi abbiamo distrutto il nostro sistema industriale proprio attraverso anni e anni di erogazione di un credito bacato all'origine, perché non basato su una esatta valutazione dei costi dei fattori della produzione da parte degli imprenditori, in quanto il credito veniva erogato con un intervento statale, diciamo di tipo solidaristico, se vogliamo usare questo, adesso è un termine molto di moda, ma che mi pare che rappresenti bene l'ideologia che c'è sotto questa impostazione, perché era l'intera socialità che in un certo senso contribuiva attraverso lo Stato, l'intera società che contribuiva attraverso lo Stato, a ridurre il costo dell'interesse, in modo che l'imprenditore avesse un capitale a un costo minore di quello che il mercato avrebbe potuto offrire. A partire dagli anni 60 questo si è, 61, la prima legge era 623 sul credito industriale, quell'anno grosso modo, 60-61, e per appunto ridurre il carico degli interessi e nello stesso tempo illudersi che in questo modo si potesse dare una finalizzazione sociale al finanziamento, e a sua volta per poter giustificare un'intromissione politica sulla destinazione del denaro. Quindi con una deformazione di quelle che sono le regole del mercato e dei mercatores, come si è sviluppato invece il rapporto tra interesse e profitto, come ho cercato in qualche modo di delinearlo. Noi, dico noi perché anche mi sento ancora parte, diciamo, e poi ci ho lavorato in Banca d'Italia, abbiamo vissuto pesantemente le conseguenze di questa impostazione che hanno portato alla rimozione di un governatore, ma soprattutto abbiamo assistito alla deformazione di un sistema creditizio e di un'attività di banchiere che aveva una grande tradizione nel nostro paese e che si è spenta nella erogazione di un credito il quale trovava non nel merito di credito la sua giustificazione, cioè nella valutazione del rischio e dell'imprenditore la sua giustificazione, ma nella opportunità, se vogliamo, spesso sociale, dico opportunità, lo spesso si definiva opportunità sociale di erogare il credito per quel determinato scopo. Ecco, a me pare che questo sia veramente una operazione violenta, quella a cui abbiamo noi assistito. Questa è veramente il modo per usare violentemente il sistema finanziario. I risultati di questa violenza nel sistema finanziario li stiamo vedendo oggi. Quando noi abbiamo avuto una finanziarizzazione dello Stato sociale con l'indebitamento pubblico che abbiamo raggiunto, abbiamo veramente usato, mi pare, la finanza per una finalità che stravolge il sistema. E non solo, ma abbiamo, mi pare si possa affermare, acculturato una generazione all'usura, perché dare il proprio risparmio allo Stato con interessi usurai, come noi oggi lo stiamo dando, mi pare che sia qualche cosa sul quale forse bisognerebbe cominciare a soffermarci. Cioè, quello che noi riteniamo un comportamento normale è forse invece un comportamento estremamente violento, e che, se ne vogliamo cogliere appena appena un cenno della violenza che questo comporta, che mi pare siano aberranti e di cui stiamo oggi pagando, e la notizia di questa sera e quelle altre che avverranno sono conseguenze di questo sistema che abbiamo costruito, stiamo pagando le conseguenze. E per quanto riguarda, vorrei sostanzialmente terminare, per quanto riguarda il sistema industriale italiano, il quale tanto si lamenta, come dicevo all'inizio, di questi interessi che strozzano le imprese, faccio presente che credo che non esista un sistema industriale così tanto indebitato verso il sistema bancario come quello italiano. Perché non ha mai funzionato la borsa? Perché sostanzialmente l'imprenditore italiano non ha messo del capitale proprio nell'impresa, ma ha sempre o prevalentemente cercato un ricorso al credito per fare sviluppare la propria attività. E quindi anche lì alterando quel rapporto fisiologico che economico che ci deve essere tra interesse e profitto. E aggiungendo vorrei che oltretutto da parte dell'attività del banchiere esiste oggi ormai una disciplina di vigilanza e di regole di correttezza che in tutto il mondo, ma nel nostro paese in modo particolare, ne disciplina l'attività e che ne garantisce la solidità. Ecco, io penso che non voglio trarre conclusioni da questo mio discorso, che anche è stato abbastanza lungo, da questa mia chiacchierata più che discorso. Ecco, mi sono soltanto prefisso, per concludere, di illustrare il corso storico, come io sono stato in grado di ricostruirlo, del rapporto tra interesse e profitto, della grande contrapposizione che si è determinata nel sistema capitalistico industriale evoluto e nelle conseguenze che si sono avute, ideologiche ma anche pratiche, poi abbiamo avuto, ho cercato di illustrarle, nel nostro sistema finanziario. Ecco, quando si parla, per concludere, della violenza del sistema finanziario, mi pare essenzialmente riduttivo volerla vedere soltanto dalla parte del banchiere. Mi pare che per riprendere un suggerimento e l'analisi di Schumpeter, che in effetti dove non c'è sviluppo economico, lì veramente si pone il problema della crisi, e il problema della crisi del rapporto tra interesse e profitto. Ma lo sviluppo economico da chi deve essere determinato? Ecco, penso da tutti, ma sicuramente non soltanto dal banchiere, e probabilmente è la mancanza oggi di una classe imprenditoriale avanzata, di un progetto di sviluppo che sempre più determina queste accuse di violenza al sistema finanziario.
Grazie. Ringraziamo Guido di questa illustrazione originale e completa, che ci ha aiutato a entrare in un mondo abbastanza sconosciuto a molti di noi, e quindi adesso alle domande vostre, come sempre. Prego, sì, Linda.
Una serie di domande.
Linda, scusami, se ti alzassi forse l'acustica generale ne guadagna.
Allora, io vorrei fare questa domanda, una domanda preliminare. Tu ci hai esposto quello che è il pensiero economico importante, cioè ci hai esposto una serie di strutture concettuali che vengono da certi pensatori. Però io vorrei porre a te delle domande personali. Una è questa: tu pensi che lo sviluppo economico sia legato alla disponibilità di denaro? È la prima domanda, perché se fosse così elementare il problema, non si capisce perché il terzo mondo, a cui il denaro è stato prestato tanto, stia andando a fondo in una maniera impressionante. Poi il secondo problema è questo: pensi davvero che oggi una banca corra rischi? Ma esiste, e vorrei fare una precisazione in relazione a quello che si chiama il credito agevolato. È vero che il sistema del credito agevolato è un sistema che ha, esatto, probabilmente dire che è un sistema che ha reso la classe industriale super protetta, quindi inadatta a svolgere bene i suoi compiti, eccetera, eccetera. Però è anche vero che le banche sono state, ogni volta che fanno un credito agevolato, e questo lo dico per chi non ha magari nessuna conoscenza di come funzionano i crediti agevolati, sono poi coperti per la differenza di interessi rispetto agli interessi limitati che pagheranno gli industriali o coloro che accedono al credito agevolato, perché fondamentalmente il credito agevolato è previsto per il capo artigiano, per quello agricolo, sono coperti dagli interventi dello Stato. Quindi le banche in realtà non corrono alcun rischio. Non è vero che forse oggi i banchieri producono, sì, ma producono esclusivamente un bene che si chiama capitale e che è totalmente indifferente, cioè ha una ragione e delle forme di produzione proprie, completamente diverse dalle forme di produzione industriali. L'altra domanda è questa, ed è quella finale: quale banca è fallita ultimamente? Quanti lavoratori le banche hanno dovuto mettere in cassa integrazione in questo periodo? E ultima domanda: secondo te il Vangelo di Luca è da considerare ormai non più leggibile dal momento che siamo in un mondo capitalista?
Mamma mia, quante domande!
No, altre domande preferisci? Vediamo
se ci sono. Come volete voi, io.
Sì, Giovanni.
Io credo che le sue siano veramente le domande per tutti, e non solo per questa sera.
Anche per una serie di corsi a venire.
Forse per un intero corso, tutto su questo. E allora vorrei chiedere una cosa più semplice. Ci sono dei grandi temi oggi che hanno creato le condizioni, appunto perché temi elaborati, assimilati, hanno creato le condizioni per fare scattare quelle quel meraviglioso, quella meravigliosa idea dell'obiezione, che è il problema della vita, e quindi l'obiezione, il diritto o il dovere dell'obiezione, il problema della guerra, delle armi, quindi l'obiezione. È un'obiezione che faticosamente si fa strada oggi. Il grande tema dell'economia e quindi della violenza, io francamente non l'ho capito ancora, non l'ho capito neppure stasera, perché so che il problema è troppo complesso, quindi non lo so dov'è la violenza. Ma questo problema non dovrebbe far nascere anche la possibilità dell'obiezione, con tutte le conseguenze che solo un economista può comprendere meglio di me e meglio di noi. Conseguenze che possono essere veramente disastrose per un sistema, che se i medici o gli infermieri fanno l'obiezione di coscienza all'ospedale, succede qualcosa ma non succede nulla. E qui invece, se comincia una catena di obiezioni, scatta un meccanismo veramente pericoloso per l'economia. Ecco, io chiedo se c'è questa, se un economista, un credente, vede questa possibilità di obiezione e come la vede questa possibilità di obiezione.
Una domanda breve. Volevo sapere se è possibile inserire dei meccanismi di trasparenza nel mercato finanziario, soprattutto per quanto riguarda le banche. Cioè, sappiamo che ci sono delle forme alternative di cooperative di risparmio dove chi deposita il denaro sa esattamente, o comunque può sapere, se il suo denaro verrà utilizzato, come verrà utilizzato. Quindi insomma, in sostanza, è possibile arrivare a una trasparenza anche per il sistema bancario?
Beh, insomma, le domande sono tante, io penso che risponderò nell'ordine in cui sono state fatte. E innanzitutto alle domande di Linda, che ho segnato, ma poi casomai tu mi ricorderai se qualche cosa ci diamo del tu, perché ci conosciamo da tanti anni e ormai dobbiamo dirlo. Ecco, la prima domanda è se era, come io l'ho segnata, se lo sviluppo economico è legato solo alla disponibilità di denaro. E proprio la risposta la vorrei dare, dico purtroppo perché mi sembrano delle cose tragicamente tristi, la risposta la direi proprio con riferimento a quello che succede nei paesi in via di sviluppo. La disponibilità di denaro non è sufficiente, questa è la mia tesi, cioè occorre che ci sia l'imprenditore, la capacità imprenditoriale, coloro che sono in grado di portare avanti un progetto che, comprando a certi prezzi, poi possa consentire di rivendere ad altri prezzi. Con questo non voglio dire però, e tantomeno mi alzerei a dirlo in questo ambiente, anche per ragioni di incolumità fisica, ma che non ci sono imprenditori nei paesi in via di sviluppo, e che quindi dipende solo da loro se non c'è stato sviluppo in quei paesi. Secondo me il problema grave è che il mondo industriale avanzato non ha mai fatto progetti di sviluppo reali in quei paesi, portando le sue capacità imprenditoriali, adattandole perché i mezzi poi finanziari che venivano concessi in prestito in quelli, per quei paesi potessero effettivamente fruttare. Anzi, direi che lì ci sono stati proprio, mi sembra di poter affermare, poi vi prego di scusarmi insomma della genericità e della, forse anche del massimalismo di queste mie affermazioni, ma mi pare che lì ci sia stato invece una concessione di prestiti solo con finalità finanziarie, cioè senza una valutazione della base alla quale venivano, della base industriale, diciamo così, imprenditoriale alla quale venivano prestati. E per citare una piccola osservazione che facevo tempo fa, ormai molto tempo fa, con Madre Teresa, di cui sono uno dei collaboratori primi che ci sono stati qui a Roma, in Italia, e tant'è vero che lei molto affettuosamente dice che le nostre famiglie si sono sviluppate insieme, sono cresciute insieme. Io però ho solo 4 figli, lei ha 2000 suore, ma a parte questo, è che lei notava che non riusciva a capire come mai nessuno si preoccupasse di introdurre dei meccanismi di ricerca dell'acqua in quei paesi. Cioè, venivano portati dati, cioè, ma nessuno ha mai pensato, questa è una sua osservazione, ma mi pare molto, lei è una donna molto concreta, e si domandava, ma come mai nessuno si è mai posto il problema che per far decollare quel tipo di economia occorre fare delle cose molto semplici come garantire l'acqua e quindi garantire l'irrigazione delle terre e introdurre, portare delle tecnologie che consentano lì di fare sviluppare quei paesi. E quindi questa mi sembra appunto la risposta alla prima domanda che ci vuole, e io proprio in questi termini ho concluso la mia relazione, e perché mi sembra che quello che deve portare avanti il mondo non è già il capitale, ma è proprio la capacità imprenditoriale di progettare lo sviluppo, di accrescere le risorse, di trovare nuove soluzioni. E quindi là dove manca questa capacità progettuale, il denaro non solo non può fare nulla, ma anzi diventa uno strumento negativo che poi alla fine soffoca quello sviluppo. L'altra domanda che tu hai fatto è se la banca corre rischi, anzi non era una domanda perché hai svolto una serie di argomentazioni per sostenere che la banca non corre rischi. In realtà questo non è vero. Proprio nel caso del credito agevolato noi abbiamo avuto quantomeno un istituto che è fallito e che era l'ICPU, che fece del credito agevolato a tutto il settore della chimica, e anche l'IMI, che non è fallito, però è stato completamente ricapitalizzato perché non aveva, si era giocato tutto il capitale. Quindi le banche corrono rischi, e corrono rischi gravissimi. La gente non li valuta a sufficienza perché noi abbiamo un sistema di vigilanza, di controllo, di intervento che consente che dopo la crisi della Banca Italiana di Sconto del 21 ha creato una rete protettiva per cui queste cose apparentemente non si vedono, ma sostanzialmente nei conti economici del paese poi sono reali. E il fatto che non ci sia stata una cassa integrazione per i lavoratori del settore bancario dipende proprio da questa struttura, diciamo così, di interconnessione, di salvataggio, di mantenimento dei posti di lavoro che si fa, ma che è fatta non in funzione del mantenimento dell'attività economica delle banche, ma della garanzia dei depositanti. così è costruita nel nostro paese, così effettivamente ha sempre funzionato, cioè fare in modo che chi ha dato il denaro ad una banca, affidato il proprio denaro ad una banca, sia comunque garantito del suo, di poterlo riavere indietro, accresciuto anche di quel minimo di interesse che talvolta le banche corrispondono, ma che adesso non più, perché ormai si è tutto cambiato nel nostro sistema finanziario. E la banca svolge invece proprio una funzione di produzione, cioè quanto più il banchiere svolge compiutamente la sua attività, e tanto più egli è uno che, e questo nell'analisi degli economisti è chiarissimo, contribuisce allo sviluppo delle attività, delle produzioni, degli imprenditori che a lui fanno capo. Perché quanto meglio svolge la sua attività, tanto più è efficiente la cosiddetta allocazione delle risorse che egli ha disponibili, cioè del bene capitale che ha disponibile, nelle varie domande di credito che gli vengono rivolte. E devo dire che noi un esempio, anche se malformato, diciamo così, deturpante del nostro paese, l'abbiamo visto, perché tutto lo sviluppo del dopoguerra in fondo si è fatto proprio con l'apporto e con il contributo, diciamo così, delle banche locali, che conoscevano gli imprenditori locali, che hanno consentito al nostro paese di avere quella forma di sviluppo economico, quel boom economico che si è arrivato fino ai giorni nostri. E un'ultima domanda mi pare che è quella se il Vangelo di Luca è ancora attuale, e la domanda di Lina. Beh, io ritengo che il Vangelo di Luca, come tutto il Vangelo, sia attuale, ma una cosa è il foro interno e una cosa è il foro esterno. Una cosa è ciò che io do al mio amico che ha bisogno e una cosa è il denaro che presta una banca e che la banca presta a chi svolge un'attività imprenditoriale. Mi sembra che su queste cose bisogna... A me pare che bisogna operare una netta distinzione, insomma, mentre invece nel mondo medioevale questa distinzione non veniva compiuta. Ecco, per questo che io ho cercato di ricordare lo sforzo giuridico dei glossatori per riuscire a separare questi due campi, no? E mi pare di aver risposto a tutte le domande, credo, mi pare, insomma, se casomai se manca qualche cosa poi non ricordo. E scusa?
No, volevo fare adesso le mie domande volevano essere un po'
sì,
però vedi, quello che mi ha colpito nella tua lezione è che oggi, cioè, io non penso che si possa fare una che si possa dire, ad esempio, che dei principi etici proprio del Vangelo valgono esclusivamente per il comportamento individuale. Io credo che sempre più sta avvenendo che questi principi diventano anche fonte del modo di pensare i comportamenti collettivi. Pensa ad esempio quello che è il problema della guerra, per stare in questo ambito. Oggi probabilmente il sistema della guerra è arrivato a un punto tale per cui si pone il problema etico che riguarda un comportamento collettivo, non comportamenti individuali, e quindi un modo di pensare su valori collettivi, se sia possibile una guerra giusta. Perché il tipo di strumenti che sono a disposizione di un esercito sono tali che siamo arrivati probabilmente a un punto limite. Però, vedendo anche un sistema come il sistema finanziario in genere, uno si chiede se anche in questo campo noi, quando assistiamo quando vediamo che cosa vuol dire il debito del terzo mondo, che sostanzialmente è fatto sulla base di interessi di un sistema finanziario, non di un sistema industriale. Ci chiediamo se non sarebbe il momento di dire, ecco, i principi del Vangelo devono improntare anche il modo di pensare scientificamente, di pensare a un'etica dell'economia collettiva. Voglio dire questo, quando tu mi dici, è vero, per uno sviluppo, e lo vediamo in particolare nel terzo mondo, non basta avere una disponibilità di denaro, occorre una capacità imprenditoriale, io ti chiedo perché il sistema finanziario internazionale continua a fare prestiti a un terzo mondo vedendo che questi non investano in sviluppo. Evidentemente un interesse c'è. È soltanto un interesse a dire, a farci affermare il principio che i debiti si pagano? Perché non sarebbe più equo, e se si partisse secondo me da un'etica dell'economia, si dovrebbe arrivare a questo punto, dire questi paesi, dal momento che non hanno sviluppato un sistema industriale capace di produrre e quindi di sostenere il debito, gli interessi del debito, azzeriamo il debito. Anche perché se tu vai a contare che cosa hanno pagato questi paesi, come oggi, questi paesi lo pagano la parte meno protetta della popolazione in termini di morte per fame, non vuoi venirmi a dire che il sistema bancario, dato che rispetta delle regole di correttezza, vabbè, il Vangelo va bene, ma riguarda il foro interno e il sistema bancario va avanti. Guarda, forse dicendo sistema bancario io sto usando un termine sbagliato, perché io mi riferisco al sistema finanziario, però direi che il sistema bancario è un ganglio del sistema finanziario internazionale, oppure su questo vorrei avere un'esplicazione. A me pare che è arrivato il momento in cui occorra chiedersi se invece determinate, se non siamo arrivati a un punto tale in cui occorre cominciare a pensare ad affermare all'interno di un'economia non solo delle ragioni logiche economiche, ma il problema di un'etica economica che vada al di là della correttezza sulle regole di comportamento che poi, diciamo, vengono scritte dalle stesse banche, no? Le leggi sulle banche fanno poi le stesse banche, ma questo avviene nel nostro sistema di qualunque cosa. Le leggi sull'edilizia, le falange, le leggi sul Ministero dell'Economia, d'accordo, le leggi sull'agricoltura lo fanno le cooperative più potenti degli agricoltori e chi ne sostiene.
Ma io non sono in grado di rispondere a una domanda così impegnativa e così totalizzante, diciamo. Penso che comunque bisogna fare delle distinzioni. Io trovo molto ingiusto che la Polonia non abbia mai ripagato il suo debito. Era un paese del terzo mondo? E allora perché non devono ripagare chi ha preso i propri soldi e li ha utilizzati poi male e non ha saputo, no? Sviluppare la sua economia o non ha voluto sviluppare la sua economia? Mi sembra che non si possano mettere tutti quanti sullo stesso piano. E non sono in grado, onestamente, però non mi pare che si possa nemmeno generalizzare, perché sennò il rapporto stesso, perché vediamo anche cos'è oggi il capitale e il denaro. Noi abbiamo sempre questa concezione del capitale come qualche cosa che è il frutto della grande proprietà e quindi della disponibilità di chi ha dei beni e in fondo ha il superfluo, ma questo non è più vero, perlomeno non è più vero nel senso in cui poteva essere vero nei secoli passati. Oggi il capitale che si accumula non è altro che, o perlomeno gran parte di esso, è il risultato del lavoro dei lavoratori, cioè di coloro che vogliono mantenerlo perché gli serve come potere d'acquisto anche per il loro futuro. E credo che sia grosso modo la condizione comune di noi che stiamo qua dentro. Ora, perché, in base a quali ragioni, il frutto del lavoro di ciascuno di noi deve essere non, dice, per il fatto stesso che si è trasformato in capitale, deve essere come dire, espropriato da chi l'ha utilizzato in modo improprio. Ecco, mi sembra che il discorso vada allora portato sull'utilizzazione che viene fatto, cioè da come viene fatto il prestito, come vengono, come destinati questi mezzi, e anche da, diciamo così, dalle prospettive che venivano offerte, dalla garanzia e dalle richieste che sono state compiute e poi dall'utilizzazione che se ne è fatta. Questo perché mi sembra molto difficile poter rispondere in un modo così generale, insomma. Altrimenti si finisce in una, in qualche cosa che azzera anche la stessa molla dello sviluppo economico, insomma. Questo mi sembra, però ecco, sulla questione etica più generale io non, personalmente ecco, non sono in grado di dare una risposta. Vorrei comunque provare a proseguire nelle domande che sono state fatte, perché l'altra domanda era quella sull'obiezione. Se c'è una possibilità dell'obiezione in economia, oppure nel sistema di finanza, beh sì, c'è una possibilità di obiezione, in qualche modo mi ricollego alla risposta che stavo dando a Linda, c'è il non ripagamento del debito, è una forma di obiezione. Ma questa forma di obiezione si pone, come tutte le forme di obiezione, il fondamento della sua legittimazione. Cioè, qual è il punto, il momento, la considerazione, l'interesse che giustifica il non ripagamento del debito? Molto spesso ne abbiamo visto che coloro che non ripagano i debiti poi finiscono per essere i veri, diciamo, espropriatori della ricchezza altrui. Cioè che la posizione del debitore, la posizione del creditore finisce per essere la posizione del debitore finisce per essere la posizione più forte. Anche là mi domando cioè, come si possa, cioè, anche mi sembra che in ogni si debba distinguere tra caso e caso e quindi anche su un dibattere su una obiezione generalizzata in questa materia. E poi c'è stata la domanda sui meccanismi di trasparenza nel mercato finanziario. Ma mi pare che una delle evoluzioni che noi abbiamo assistito, e anche il nostro ordinamento, che è sempre molto più tardi a recepire queste cose, è proprio sulla trasparenza. Noi adesso abbiamo una trasparenza sulle condizioni bancarie. Penso che la trasparenza a cui faceva riferimento è molto più intensa, cioè qualcosa di più, cioè sulla destinazione che del denaro viene dato, del denaro raccolto da una istituzione finanziaria viene data. In un certo senso devo dire che questo si sta cominciando a fare, per esempio nel settore delle gestioni di investimento. Adesso cominciano e hanno avuto un grande successo i cosiddetti fondi ecologici, cioè dei fondi che si sono posti un principio etico nella destinazione dell'investimento dei mezzi raccolti. E non so se per un caso, ma sicuramente è un fatto, hanno avuto economicamente dei grossi risultati. Su come destinare il denaro, ecco, un po' difficile riuscire, come si può fare un'analisi della destinazione concreta del denaro quando il denaro è un bene fungibile, quindi va a finire in tutto un calderone. Come si può sapere se il denaro che ha dato lei alla banca va all'impresa, invece al mio va ad un'altra parte, insomma, questo mi sembra un po' difficile. Quello che si può fare, sì, quello che si può vedere, che sempre più riesce ad essere individuato, è la politica, diciamo, tra virgolette, di investimento che una banca persegue, che un investitore finanziario persegue dai risultati delle banche, dai bilanci che sono a questo punto anche nel nostro ordinamento sempre più trasparenti. Ecco, non mi pare che ci siano altre.
Per esempio, noi altri abbiamo avuto, anche proprio come esperienza diretta, come centro, dato le informazioni su per gli investimenti in Sudafrica ai tempi delle leggi dell'apartheid. Era stato il Consiglio Ecumenico delle Chiese che all'interno di tutto un programma contro il razzismo aveva una borsa di studio, una persona che per 2 anni ha analizzato i giornali finanziari internazionali, le relazioni delle banche, eccetera, ha individuato proprio paese per paese quali erano gli istituti di credito che sostenevano in fondo le richieste di finanziamento da parte di società pubbliche, soprattutto quelle pubbliche del governo sudafricano. Quindi facemmo questo elenco delle banche, nelle quali c'era coinvolto anche il Vaticano e l'opera dell'Istituto per l'Opera di Religione, dicendo non investite in queste banche, non servitevi di queste banche perché queste sostengono
boicottaggio,
insomma, che sostengono l'apartheid. Questo ha prodotto a livelli internazionali anche delle reazioni enormi, perché per esempio alcuni istituti, il Credit Lyonnais, si è precipitato in Vaticano, dice ma come, noi altri che sosteniamo le missioni, noi che paghiamo borse di studio per persone che vengano dai paesi del terzo mondo a fare degli stage di formazione, eccetera, eccetera. E quindi questo...
Beh, il bilancio del Credit Lyonnais di quest'anno dimostra che tutto sommato non è che poi facciano così bene, insomma, no? Quindi era giusta la vostra
consenso di voi.
Scusate, sentiamo. io sono la prima volta che vengo e sono estraneo al gruppo, però conosco i promotori, Guido Cammarano, e quindi mi permetto di aggiungere un paio di obiezioni, ovviamente di obiezioni costruttive, per cercare di capire. In primo luogo il problema di contrapporre una visione funzionale del tipo di Schumpeter, insomma, il banchiere che anticipa e che quindi ha una sua dignità, perché è chiaro che prima ci deve essere il denaro e poi si può trovare la produzione, rispetto invece alla sottolineatura della contraddizione che farebbero appunto i nipotini di Ilferdi. La mia personale opinione è che il rapporto tra interesse e profitto è un rapporto di funzionalità-contraddizione. Su questo ci sono molti lavori che ci possono far capire come ci sono destinazioni appunto diverse, ma che in questa ripartizione rispetto, ecco, io userei la categoria del sovrappiù, di quel sovrappiù che poi giustifica l'idea dello sviluppo, per cui ci sono paesi del terzo mondo che devono ripagare più di quello che è il loro tasso di sviluppo, e quel sovrappiù da cosa viene? Come tu hai prima osservato, viene dal lavoro umano. È il lavoro umano che fornisce il sovrappiù che poi si ripartisce appunto fra le varie quote, tra cui ovviamente c'è anche il salario, quindi salario, interesse e profitto. Se la fonte del lavoro è questa, è chiaro che bisogna organizzarlo e c'è tutto il discorso, però non si può fare solo obiezione tra capitale finanziario e capitale industriale, secondo me va visto il problema della destinazione, insomma, che il lavoro, pur essendo trattato come una merce, però nella realtà poi non è detto che sia trattabile. Io cito solo per aiutare la discussione un pensatore, diciamo, come Polanyi, Karl Polanyi, che secondo me sottopongo all'attenzione vostra perché appartiene alla cultura, diciamo, anche cattolica, era un cristiano sociale che ha fatto dei contributi bellissimi sulla questione della grande trasformazione, di tante cose, e quindi insomma lo sottopongo come analisi, come lettura, l'ho studiato di recente e mi sembra importante, soprattutto per questo problema del rapporto, per esempio, che ora dicevo, ma anche fra finanze e armamenti e tutte le questioni adesso collegate. L'altro discorso è quello della allocazione, va bene, ma c'è la creazione ed è collegato a questo, oltre c'è la creazione delle risorse, oltre all'allocazione delle risorse. Quindi se il banchiere deve allocare, però deve rendersi conto che da qualcun altro sono create queste risorse. Quindi il famoso problema dell'accumulazione originaria affiancato al problema appunto dell'anticipazione. Queste cose riguardo appunto al terzo mondo sono importantissime secondo me perché il modello di sviluppo di Truman del dopoguerra, che fu quello corriamo tutti allo sviluppo, era lo sviluppo economico. Lo sviluppo economico, il problema è quale tipo di sviluppo, insomma, e questo è un discorso qualitativo che non si può fare solo in termini appunto monetari, economici, eccetera eccetera. Ecco, quindi diciamo che io posso soltanto condividere parzialmente, diciamo, per certi aspetti, però direi che c'è un modo per superare questo quadro di contraddizione tra capitale finanziario e capitale industriale, vedendo che poi il fondamento è la contraddizione, francamente, fra capitale e lavoro, anche se certamente il lavoro c'ha anche il risparmio, quindi è il superamento del modello.
Sì, ma nel modello però il capitale non è solo quello finanziario.
Quello che sto osservando è che, cioè, dico, ma noi dimentichiamo, insomma, è quello che Marx chiamava la Santa Trinità, che era, no, ovviamente ironicamente, no, che era il profitto, l'interesse e la rendita. La rendita al suo tempo era la rendita fondiaria, ovviamente, la rendita terriera. Occorre che dietro a questo, diciamo, a questo misticismo del capitale, no, andiamo a vedere dietro, credo. Ecco, quindi un conto è il ruolo operativo, un conto mi sembra sono le categorie appunto più profonde, più etiche, che ci possono aiutare per dirimere questi nodi, insomma. Non è, ovviamente non in questo momento, è solo una proposta, ovviamente. Scusate se mi sono perduto.
Ci sono altre...
Però se tu, non so, se sei...
Io non ho una risposta e non voglio, e oltretutto non pretendo mai, non è nel mio carattere di pretendere di, nella mia impostazione culturale, di dare una spiegazione che valga comunque per tutto. La mia, di fronte al tema che mi è stato segnato, è stata la ricerca di una traccia che chiarisse quello che era il rapporto dialettico che poi ciascuno può sviluppare. Le proprie considerazioni in relazione al modo che ha di pensare e come arricchisce questo modo di pensare in base alla cultura che si fa sull'argomento. Ecco, questo assolutamente io non voglio dare una risposta, soltanto prospettare in un certo modo un problema che era quello che mi era stato assegnato come tema.
Io pongo solo dubbi, l'argomento è troppo difficile. Le considerazioni che faceva sul credito agevolato, cioè probabilmente hanno portato sicuramente a non sviluppare una capacità imprenditoriale, a sfruttare soltanto dei contributi statali, tutti questi problemi. Nello stesso tempo, diciamo, vedendola dalla parte, dall'altra parte di chi deve mettere su un'attività imprenditoriale, forse così anche più piccola, senza fare chissà che pensieri, però c'è una tale violenza nel mercato che diciamo l'intervento dello Stato sulle banche per dei crediti agevolati è in fondo, io non lo vedo tanto, cioè, togliendo gli eccessi, però non lo vedo come una forma di violenza, ma la vedo più come una forma diciamo di aiuto per andare un po' per affrontare le violenze che ci sono nel mercato, nel senso che chi si mette sul mercato, anche se ha in mano una capacità imprenditoriale, anche se ha un progetto ottimo, tutto quanto, si va a scontrare con una realtà che sicuramente almeno all'inizio è durissima. Allora se si considera anche come imprenditori non si, cioè chissà che industrie enormi, ma anche diciamo dei piccoli imprenditori che potrebbero essere dei giovani che cercano di inventarsi un lavoro, e questo aiuto da parte dello Stato, dalle cooperative, diventa invece secondo me un elemento determinante, perché se no si blocca completamente e allora poi c'è la corsa al posto fisso, al concorso, perché poi in fondo è l'unico modo di arrivare a uno stipendio sicuro, perché nell'altro modo è veramente difficile. Però l'altro dubbio, dall'altro punto di vista, era che anche questa capacità imprenditoriale, questo sviluppo che ci deve essere, mi pone dei grossi dubbi sul discorso della violenza, nel senso che quando si entra un po' in quei discorsi sembra un po' che la violenza, diciamo, ti insegnano a usare meglio la violenza per vincere, perché ci sono tali dinamiche di concorrenza che bisogna affrontare, che sono violentissime, cui veramente un'etica si scontra. Questi sono dubbi.
Ma mi pare, ma non sono in grado di citarlo, che anche nel Vangelo si dice che entrano nel regno di Dio coloro che se ne vogliono appropriare con violenza, no? Adesso non sono in grado, però c'è questo come lì. Quindi anche lì, cioè, non c'è nessuna attività dove in quale si può raggiungere un fine che non richieda una violenza, ovviamente un altro tipo di violenza.